Intanto ringrazio dell'invito Silvia Voltolina, che ogni autunno, puntuale come la caduta delle foglie, mi invita.
Mi hanno detto anche inesorabile come una flebo, quindi questa è più graziosa.
Non avrei osato dire. Vabbè. Io rispetto alle cose che sono state appena dette non ho molto da dire, nel senso che non sono uno psichiatra e non conosco nemmeno da vicino i problemi a cui si è accennato. E mi interessava invece parlare di questo rapporto tra libertà e liberazione, cioè andare a vedere alla base della nostra cultura quali sono i concetti fondamentali. E per fare questo io sono convinto, ma penso che anche molti di voi lo siano, che bisogna ritornare ai greci, perché sono loro che ci hanno dato non solo le parole, ma anche i ragionamenti. E quindi molto rapidamente cercherò di dare uno sguardo ad alcuni autori che penso voi conosciate. Voi fate il classico? Lo
Classico.
E quindi insomma, e poi aggiungerei qualche autore che invece è difficile che conosciate perché appartengono alla tradizione indiana, dove però si trovano delle cose, dei concetti e anche dei ragionamenti molto simili. Allora, cominciamo con i greci e possiamo dire che la filosofia greca ha considerato la libertà in due modi fondamentali. O la libertà condizionata, oppure la libertà inesistente. Allora, cominciamo con quella più semplice e anche più nota, ossia con l'idea della libertà condizionata. Per i greci la libertà come assenza totale, assoluta di condizioni, propriamente non esiste. Si pone sempre in rapporto a qualche limite. Allora, vi faccio gli esempi più noti. In rapporto alla potenza dello Stato, in questo caso è regolata dalle leggi. Quindi un individuo misura il proprio potere rispetto a quello dello Stato, la propria libertà rispetto alla libertà dello Stato, sulla base di una, diciamo pure, contrattazione che sfocia nelle leggi. Secondo, e questa è la cosa più interessante per me, in rapporto alla potenza del destino, del fato, che può assumere vari nomi, voi sapete può essere considerato Moira o Tiche, o Ananke è letteralmente necessità, Moira è il destino, come sapete, individuale, chiamiamolo così, Tiche invece è il destino che governa tutto, compreso il mondo degli dèi, quindi anche le vite degli dèi per i greci e poi anche per i romani è dominato dal fato. Ebbene, in questo rapporto con la potenza del destino, il caso, che è un altro nome con cui si può definire destino, il caso in rapporto alla potenzialità dell'individuo è regolato dalle leggi di natura. Quindi, mentre i limiti tra potere libertà dello Stato e libertà individuo sono regolati dalle leggi, quando si parla del rapporto tra uomo e destino, questo rapporto è regolato dalle leggi di natura, assolutamente immodificabili al tempo dei greci. Poi c'è un'altra accezione di libertà come scelta determinata che troviamo nelle leggi di Platone, su cui però non mi trattengo perché sarebbe troppo specifico come discorso, di carattere proprio filosofico e politico. Quindi rapidamente adesso cerchiamo di vedere quali sono i grandi protagonisti di queste due concezioni. Allora, la prima concezione, ossia la concezione della libertà, sempre come libertà condizionata, è Aristotele, di cui io vi propongo solo una frase che, come spesso accade in Aristotele, sembra semplice e invece non lo è. Dice Aristotele, la scelta deliberata, cioè vuol dire la scelta libera, o aivesis, ha per oggetto le cose che dipendono da noi. Allora, perché è interessante questa? Per il motivo che ho detto prima, perché evidentemente ci sono delle cose che dipendono da noi uomini su cui noi possiamo deliberare, cioè possiamo scegliere. Però, capite, questa frase nasconde, o diciamo è preliminare, ad un altro discorso che sta sullo sfondo e a una domanda che possiamo porci. Che domanda ci possiamo porre noi qui? E le cose che non dipendono da noi? Qual è l'ambito delle cose che dipendono da noi e quelle che non dipendono da noi? E qui Aristotele non spiega mai perfettamente la soluzione. Diciamo che vuole riservare un ambito di libertà per la decisione. Però, fermatevi un attimo, prendiamo la decisione politica. La decisione politica è presa in base a determinate condizioni, cioè una situazione, la quale non è determinata da noi. E la volontà, la boulesis di cui parla Aristotele, che dovrebbe coincidere con la libera volontà, in realtà deve confrontarsi con una serie di condizionamenti. Cioè, se io voglio fare la guerra, non è che la possa fare indipendentemente, perché voglio, perché sono libero di volerla, la devo fare in base a determinate condizioni. La potenza del nemico, la potenza del mio esercito, la capacità di sostenerla per un certo periodo invece che per un altro, cioè tutte condizioni oggettive. Quindi in realtà la mia scelta è soggettiva, ammesso che lo sia, vabbè, insomma. Però perché per esempio per fare una liberazione per la guerra io devo consultarmi con i generali, con Tizio, Caio, Sempronio, cioè non posso decidere, mi sveglio la mattina e faccio la guerra. Quindi è tutta una libertà, detto in parole povere, condizionata. Il problema è che Aristotele, come moltissimi altri dopo di lui, non riesce a stabilire dove finiscono i condizionamenti e dove comincia la vera e assoluta libertà, cioè il vero nucleo della mia decisione. Questo Aristotele non riesce a farlo. E beh, devo dire anche Platone per questo. Allora, passiamo a una posizione diversa, profondamente diversa, molto più drastica e molto più difficile da comprendere, anche se è semplice da dire, ma è molto più difficile da sostenere. E cioè passiamo agli stoici, proprio allo stoicismo antico, cioè Crisippo e Zenone. E qui vi riporto uno dei frammenti più famosi, più citati, che viene appunto di solito citato per dire una cosa tremenda, e se volete lo leggiamo insieme, ma lo leggete anche da voi. E il concetto è: se si lega un cane ad un carro e se il cane vuole seguirlo, è ad un tempo segue ed è trascinato. Compiendo così un atto di autonoma libertà, eppure conforme a necessità. Se però si rifiuta di seguirlo, è trascinato e basta. E lo stesso dice, pare che sia Crisippo, lo stesso vale per gli uomini. Quando anche non lo volessero seguire, andrebbero comunque laddove il loro destino. Anacco. Non so se capite la potenza di questa osservazione e anche la drammaticità di questa considerazione. Cioè, noi possiamo anche non volere vogliamo opporci al destino, a quello che ci capita. Ma in questo caso il senso di questa osservazione ci dice, in questo caso il carro va avanti, cioè il destino va comunque, e tu sarai costretto a seguirlo, anche se non vuoi. Quindi in questo modo lo spazio della libertà del volere, lo spazio della libertà individuale in particolare, viene azzerato. Cioè la libertà finisce con l'essere la possibilità di dire di sì o di no al destino. Capite? Però sapendo che anche se si dice di no, cioè se si fa come il cane che resiste al carro che tira, in ogni caso noi veniamo trascinati. Quindi, in sostanza, tanto vale dire di sì. È chiaro questo? Queste due accezioni hanno, perché ve le ho citate? Perché queste due accezioni hanno sostanzialmente costituito i punti di riferimento di tutta la filosofia posteriore, anche della filosofia politica. Pensate a Hobbes, a Montesquieu, pensate a Spinoza per questo discorso degli stoici. Insomma. Quindi o nel caso di Aristotele, nel caso degli stoici, tutta la filosofia posteriore si deve rifare a questi due modelli teorici, dopo li complica, li trasforma, quello che vuole, però voi non potete prescindere da questi due pilastri concettuali. Questo è il primo grande ambito del concetto di libertà in rapporto alla necessità. Il secondo grande ambito è quello invece in cui non si parla di libertà in rapporto alla necessità, ma si parla invece di liberazione. Allora, a questo riguardo vi volevo segnalare alcuni testi molto... saltiamo in India. Saltiamo in India e dopo vedrete che con Plotino ci sono delle analogie fortissime nel considerare la libertà come processo di liberazione. Allora, questo è un testo molto breve, che usa però un linguaggio molto diverso da quello a cui noi siamo abituati, e il Buddha, rivolgendosi ai suoi allievi monaci, dice: così percependo, il colto, il nobile discepolo, cioè vuol dire il discepolo intelligente, prima ha fatto tutto il discorso, questo discorso del Buddha, si rivolge ai monaci e dicendo che il colto nobile discepolo, cioè stavo dicendo il discepolo intelligente, quello sveglio, e prima aveva fatto invece tutto il ragionamento di cosa succede con il discepolo tonto, prova insoddisfazione per che cosa? E qui elenca quelli che sono i cinque aggregati secondo i quali il buddismo o il Buddha considerava ogni forma vivente, ogni fenomeno vivente. E cioè prova insoddisfazione per la forma, cioè per la forma sensibile, per le sensazioni, per le ideazioni, per le volizioni e per la coscienza. E dopo aver provato insoddisfazione si distacca. E dopo aver provato distacco si libera. Una volta ottenuta la liberazione diviene consapevole di questa liberazione. Allora guardate, al di là di un'analisi molto interna al testo, il concetto che voi dovete ricordare è questo di distacco, che si dice viraga. Viraga è interessante perché è la negazione di raga, e raga è il desiderio, il piacere. Allora, in sostanza, la liberazione è liberazione da tutti quei desideri, quei piaceri che ci producono attaccamento, upadana attaccamento. Cioè, la mente umana, per il Buddha, soffre per quale motivo? non per il fatto che prova un piacere o un dispiacere, ma per il fatto che si attacca, si fissa su un piacere o un dispiacere. E questo è l'inizio di una catena infinita, cioè infinita, che dura tutta la vita, di sofferenze. Quindi lo scopo del Buddha non è tanto quello di discutere sulla libertà in rapporto al destino, eccetera, come abbiamo visto, ma è semplicemente, è quello di liberare la mente umana da tutte le forme di attaccamento. Quindi non si parla più di libertà e necessità, ma di liberazione da una condizione di servitù nei confronti di ciò che noi desideriamo. Per noi è molto difficile capire questo, perché quasi tutta la civiltà occidentale, soprattutto contemporanea, è fondata invece sull'appagamento dei desideri e sulla catena infinita dell'appagamento dei desideri. Per il Buddha questo è l'inferno, detto molto banalmente, in realtà è questo samsara, che è il ciclo della continua ricerca di piaceri, soddisfazione dei piaceri. Poi la soddisfazione dei piaceri finisce, andiamo in cerca di un altro piacere e avanti così per tutta la vita. Ora, non è che il Buddha dica non dobbiamo vivere, dobbiamo vivere senza attaccamento agli oggetti dei piaceri, cosa che è difficilissima non solo per noi moderni, contemporanei, occidentali, ma è stata difficile anche per gli orientali, antichi. E comunque credo che questa sia una delle indicazioni più chiare che noi possiamo avere per quanto riguarda il concetto di liberazione. Questo concetto... Oddio!
Non è liberato.
Perché io con questa roba... senza mouse sono morto, perché sono troppo sensibili questi. Ecco, chissà che stia fermo adesso. Questo ragionamento che abbiamo appena visto fatto dal Buddha lo si trova nell'Ennea di Diplotino. Penso che molti di voi sappiano chi è, anche se a scuola non viene quasi mai fatto come bisognerebbe farlo. Insomma. Lo si pensa sempre come un epigono, uno che ha riassunto un po' di Aristotele e un po' di Platone. In realtà Plotino ha un suo pensiero molto originale e, per vari aspetti. E qui Ennea di 6... parla appunto di che cosa sia la libertà. In termini molto rapidi dice: attribuiremo l'indipendenza a chi si è liberato dalle passioni del corpo mediante le forze dell'intelligenza. Allora guardate, qui ovviamente c'è un richiamo a Platone, però per Plotino è fondamentale questa libertà dalle passioni del corpo. Non perché il corpo per Plotino venga demonizzato, ma perché il corpo ci dà quelle passioni, quei piaceri che sono talmente intensi per cui è difficilissimo che noi siamo in grado di farne a meno. E quindi siamo sempre soggiogati dal pensiero dei piaceri del corpo. Guardate, quando si parla passioni o piaceri del corpo, no, si parla ovviamente qui nel buddismo dei bisogni primari, mangiare, bere, dormire, eccetera. E qui si parla di desideri. E la cosa interessante è che Plotino, a differenza di Platone, parla della liberazione dalle passioni del corpo. Invece il Buddha è ancora più drastico, perché per il Buddha bisogna liberarsi anche per le passioni per la mente, cioè per quei desideri, diciamo, concettuali. L'esempio più potente che il Buddha fa è l'esempio che riguarda l'idea di io. Se ci pensate, alla base di tutti i nostri desideri, delle nostre passioni, ci sta l'idea di io. Perché? Eh beh, perché sono io che desidero quello, sono io che voglio godere di quello, sono io che odio, perché già passione anche negativa, odio quella persona, odio quella cosa, eccetera, eccetera. Quindi, senza questo perno dell'io a cui tutto viene riferito, cadrebbe tutto il castello. E il Buddha, infatti, quando, ricordate la citazione di prima, parla della coscienza, si distacca anche dalle ideazioni, e distaccarsi dalle ideazioni vuol dire anche riuscire a distaccarsi a quella che è la base di tutte le nostre passioni, e cioè l'idea di io. C'era proprio una formula, l'idea di mio, l'idea di io e l'idea di questo è il mio sé. Quindi diciamo che, pur essendo Plotino uno dei più drastici filosofi dell'ascesis, cioè dell'esercizio, come dire, di ascesi, di purificazione, e tutto sommato Plotino parla della purificazione delle passioni del corpo, di cui hanno parlato anche tanti altri, pensate a Epicuro. E nel buddismo invece noi troviamo una cosa ancora più radicale, che è quella della libertà, o meglio della liberazione delle passioni dell'anima. Anzi, liberazione dalla radice di tutte le passioni dell'anima. Alla fine di queste piccole e brevi citazioni vi presento un testo tardo, sempre indiano, sempre all'interno di questa concezione di libertà come liberazione. Il Vedanta non dualistico, due parole su questa parola Vedanta non dualistico. Voi penso abbiate più volte sentito nominare delle Upanishad. Le Upanishad sono i testi metafisici di filosofia, per così dire, che sono commenti, o qualcuno dice addirittura qualcosa di più, dei Rig Veda, cioè dei testi sacri indiani. E dal punto di vista filosofico si distingue Vedanta, cioè Upanishad, dualistiche e non dualistiche. Perché? Vedanta, vedete, è una radice proprio indoeuropea, vuol dire fine dei Veda, o compimento dei Veda, anta, la radice end inglese è la stessa cosa, fine o compimento dei Veda. Allora, ci sono due scuole, due grandi complessi di scuole, non due scuole, dei Vedanta dualistici e Vedanta non dualistici. Quello più raffinato dal punto di vista filosofico è sicuramente il Vedanta non dualistico, che può essere paragonato, una serie di studiosi l'hanno anche fatto, l'ha paragonato alla filosofia enologica, che non vuol dire del vino, ma vuol dire da en, cioè filosofia dell'uno di Plotino. Perché per il Vedanta non dualistico non può esistere una coppia di principi, ma un solo principio che si articola poi in una molteplicità infinita. Uno degli ultimi autori del XIV secolo di questo Vedanta non dualistico è questo Vidyaranya, che ha, ve lo propongo perché è stato tradotto in italiano, una traduzione anche ottima di Don Antoni, La liberazione in vita, che appunto si dice in sanscrito Jivan Mukti Viveka. Jivan è l'individuo e Mukti vuol dire da moksha, sostantivo e moksha, liberazione. Vi propongo questa opera perché il titolo è molto significativo e ci riporta a una concezione antica, classica, che secondo me c'è anche in Grecia, ma in India sicuramente c'è stata sia per l'induismo che il buddismo, liberazione in vita. Sottolineate quello in vita. Perché nella nostra grande tradizione invece, o nelle nostre grandi tradizioni, ebraico-cristiana, islamica anche, la liberazione non può essere in vita. La liberazione è al di là. La vera liberazione è quando noi ci libereremo completamente del peccato originale. Se verremo liberati dal peccato originale. Qui invece, questa è una tiritera che io non vi ho citato, ma l'ha trovata in tutti i testi buddisti e anche hindu, il problema è quello di riuscire, che l'uomo riesca a liberarsi da solo in vita, in questa vita. La citazione è questa: la proprietà della mente di un uomo in vita, rappresentata dall'essere il soggetto delle azioni dell'esperienza e dal piacere e dal dolore, sono un legame, in quanto aberrazioni. Qui addirittura è molto più drastico del Buddha. Queste proprietà dell'uomo, che è legato alle azioni, all'esperienza, al piacere e al dolore, sono aberrazioni, sono qualcosa proprio di malvagio, sono dei vizi. Ora, la rimozione di questo legame è la liberazione in vita. Ora, guardate, questo è quello che voi potete trovare in tutti i testi dello yoga classico. Cioè, potete leggervi tutti i testi dello yoga classico, voi sapete, è la base speculativa ma anche pratica del pensiero indiano. Se vi prendete un testo, quel testo che è tradotto ormai in decine di modi, anche in italiano, di Patanjali, Yoga Sutra, i discorsi sullo yoga, voi trovate un riferimento costante a questa idea, che io vi ho dato un autore del XIV secolo per dire che dal 2000, 1800 a.C. fino a oggi l'India non ha mai cambiato opinione su questo. E cioè sul fatto che noi per liberarci in vita, per essere liberi, dobbiamo, dritti niroda è la parola, no? La frase. Dritti sono le sensazioni, cioè le ideazioni, tutte quelle idee che ci provengono dalle sensazioni, e Niroda vuol dire l'estinzione delle dritti. Quindi noi dobbiamo sostanzialmente sospendere, qui ci sono varie traduzioni di Niroda, ma diciamo io preferisco sospendere perché altri dicono negare, tagliare, sospendere l'attività dei sensi. E qui si apre un capitolo su cui non mi intrattengo, perché sospendere l'attività di sensi cosa vuol dire? Non vuol dire abolire la sensibilità, ma metterla da parte per concentrarsi su ciò che è fondamento della sensibilità. E il fondamento della sensibilità cos'è? Problema, cioè nel senso, io vi do la risposta, però è un problema questa risposta, è Atman, è cioè l'anima. E l'induismo considera che questa possibilità di affermare l'anima individuale indipendentemente dalla sensibilità è il primo passo per un secondo passo molto più importante, quello di ricongiungere, voi sapete che yoga vuol dire appunto ricongiungere, questa anima individuale con l'anima universale, e cioè diventare uno. Questo tipo di procedimento, voi capite, abbandona completamente la trattazione, diciamo, teoretica, logico-filosofica del rapporto libertà e necessità, ma si indirizza in una direzione completamente diversa, e cioè quel che possiamo dire pratica, non teoretica. Pratica vorrebbe dire trovare le condizioni migliori per vivere senza turbamenti. E qui immaginate una possibilità di riconnettere queste considerazioni alla tarassia, all'aponia, a quelle pratiche che non solo gli stoici, ma anche Epicuro hanno molte volte ribadito. Io spero che voi sappiate che, io non l'ho citato perché è talmente noto, ma sappiate che Epicuro non parla assolutamente dell'abbandono dei piaceri, ma parla di una scelta tra piaceri stabili e piaceri dinamici, no? Cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che la maggioranza dei piaceri in cui noi siamo immersi sono dinamici proprio nel senso che dicevamo prima col buddismo, e cioè ci prendono in una spirale che non sappiamo fermare. Cioè, un piacere dietro l'altro, sempre di più, no? Faccio esempi pratici perché penso che sappiate cosa significa questo, insomma, no? Bere sempre cose migliori, mangiare sempre cose più raffinate, avere case sempre più lussuose, avere macchine sempre più potenti, e questa è la spirale del piacere dinamico. Questo piacere dinamico ci porta alla distruzione fisica, ma ancora prima psichica, perché uno è costantemente proiettato al di fuori di sé, no? È costantemente in cerca di qualcosa che lo soddisfi. Invece il piacere catastematico è veramente identico a quello che troviamo qui. Il piacere catastematico è quello che riduce i bisogni a quelli elementari e si distacca, appunto si libera da tutti quelli superflui. E quelli superflui sono semplicemente quelli che vanno oltre la semplice sopravvivenza. Allora, voi capite che questa scelta, che se uno fa, sia che uno faccia il seguace di Epicuro, cioè faccia l'epicureo vero, non l'epicureo come dicevano i gesuiti, no? L'epicureo vero, cioè non il crapulone, cioè ascesi epicurea, oppure scelga l'ascesi buddista, il discorso è identico. Cioè evitare di essere travolti dai piaceri. Questa è la liberazione in vita. Io mi fermerei qui perché altrimenti dovrei mostrarvi che cosa succede con una piccola cosetta che succede nella storia, che è l'avvento del cristianesimo. Vi posso dire, se volete dopo ne discutiamo, ma vi posso dire che qui succede esattamente il contrario. Perché non c'è né libertà concepita come opposizione al potere politico, a quello del fatto, ma libertà dal peccato originale. E quindi qui c'è una torsione completamente nuova, se volete. Perché? Non solo perché è dal peccato originale che è diverso, diciamo, dal fatto, dal potere politico, ma perché questa libertà, liberazione, non può avvenire senza l'intervento di Dio, non può avvenire senza la grazia. E qui si apre una voragine speculativa oltre che religiosa, una voragine che voi sapete è stata affrontata di petto da Erasmo da Rotterdam e da Lutero, rispettivamente con il del libero arbitrio e del servo arbitrio. Perché uno può dire stoicamente che la grazia non dipende da noi, non dipende da noi la grazia, e quindi da un punto di vista concettuale, logico, il concetto di grazia non sarebbe altro che la traduzione religiosa del concetto di fato, del concetto cioè di Tiche e di Ananche che abbiamo visto negli stoici. Allora, io vi lascio questa chicca come oggetto di pensamento e arrangiatevi.